giardino di Albert. Un cordiale buongiorno da Sonia Riva, puntata quella di oggi dedicata alla scienza degli abbracci. In un momento, quello che stiamo vivendo, dove gli abbracci ci mancano molto, noi cercheremo però di fare un viaggio scientifico attraverso il mondo degli abbracci per raccontarvi un gesto che è senz'altro antico quanto l'umanità. L'abbraccio racchiude tanti piccoli segreti anche dell'universo della comunicazione non verbale, è una forma intima appunto di contatto fisico e, come diceva Alda Merini, ci si abbraccia per ritrovarsi interi. Noi proveremo a restituirvi l'interezza di un abbraccio attraverso un viaggio, dicevo, nel nostro cervello socio-emotivo, e questo è anche il sottotitolo del libro che accompagna questa nostra puntata, La scienza degli abbracci. Un libro edito da Franco Angeli, ed è indubbio che l'abbraccio è il comportamento principale attraverso il quale esprimiamo l'affetto, proprio attraverso anche il tatto, perché la pelle, al pari del fegato o dei polmoni, è un organo il più sottile, certo, e il più esteso del corpo, e per certi aspetti è proprio un organo emotivo e sociale. Da qui vorrei partire rivolgendo il nostro saluto al nostro ospite di oggi, che è Francesco Bruno, psicologo e neuroscienziato, docente presso l'Università degli Studi di Catanzaro, e svolge anche attività di ricerca presso il Centro Regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme. In che misura la pelle è un organo emotivo e sociale? E come la pelle poi ci mette in contatto con il nostro cervello?
Sulla pelle sono presenti diversi tipi di recettori che, in termini molto semplici, potremmo definire come dei veri e propri captatori di segnale, proprio perché sono in grado di trasformare lo stimolo che viene a contatto con la nostra pelle in segnali elettrici che a loro volta vengono trasportati al cervello. E sorprendentemente una recente linea di ricerca ha dimostrato che gli stimoli tattili che veicolano le informazioni affettive, come ad esempio le carezze ma anche gli abbracci, vengono trasportati al cervello attraverso particolari fibre nervose note come C-tactil, che trasportano le informazioni soprattutto a livello delle aree del nostro cervello deputate all'elaborazione delle informazioni emotive e sociali.
Stiamo raccontandovi l'abbraccio, un gesto che ritroviamo anche nell'arte, nel cinema, senza dimenticare la letteratura e la poesia. E noi proviamo a raccontarvelo attraverso la scienza, partendo però dall'analisi etimologica della parola abbraccio.
Diciamo che l'arte, così come l'esempio appunto di Alda Merini, ha sempre anticipato per alcuni aspetti la scienza, tant'è che le parole di Alda Merini sono state dimostrate anche essere scientificamente valide attraverso la conduzione di altri studi. Comunque, tornando appunto alla tua domanda, cioè l'analisi etimologica della parola abbraccio, l'origine di questo sostantivo è da ricercare in braccio, che è la derivazione latina di braccium, che nella combinazione brachia collum circondare assume proprio il significato di mettere le braccia intorno al collo. Quello che posso dire è che in diverse lingue vengono utilizzate parole diverse, a volte appunto aventi la stessa radice etimologica, per in ogni caso indicare quello che è lo stesso tipo di gesto, ovvero quello dell'abbraccio.
Non c'è dato sapere a quando risale la prima immagine che rappresenta l'abbraccio, ma non possiamo fare a meno di chiederci da quando si pratica l'abbraccio. È possibile ricostruire un profilo storico-sociologico dell'abbraccio, partendo in primis dal mondo animale, con le sue ritualità e con i suoi aspetti di socializzazione e anche di utilità proprio per la sopravvivenza.
Nel corso degli anni sono stati ritrovati diversi scheletri umani sepolti abbracciati insieme e risalenti circa alla preistoria. L'esempio più famoso è sicuramente quello degli amanti di Valdaro, che oggi sono conservati al Museo Archeologico Nazionale di Mantova. Gli archeologi però sono riusciti a stabilire che in questo, così come in molti altri casi, la posizione abbracciata si è venuta a creare a seguito della decomposizione dei corpi. Allo stato attuale, quindi, non è possibile stabilire se il gesto dell'abbraccio fosse presente già in epoca preistorica. Al di là dei ritrovamenti ossei, non esistono nemmeno incisioni rupestri, rappresentazioni scultoree o iconografiche raffiguranti un abbraccio. Quello che possiamo affermare con certezza è che l'abbraccio, in quanto gesto di affetto, era presente negli umani già agli inizi della civiltà urbana. In vari reperti archeologici risalenti circa al 3000 a.C., la dea sumera dell'amore viene rappresentata spesso abbracciata al suo compagno, che è il dio della fertilità. Inoltre, a proposito dell'antico Egitto, una figurazione di abbraccio è stata riportata alla luce proprio nel 2010 nella tomba del sacerdote Ruzika, che è risalente alla quinta dinastia. Su una delle quattro pareti della stanza funebre presenta una rappresentazione pittorica in cui la moglie stringe teneramente la spalla di Ruzika. A proposito del regno animale, invece, in alcune specie, come ad esempio i koala e i lemuri, l'abbraccio è utile ai fini della termoregolazione, quindi ai fini della regolazione della propria temperatura corporea, mentre in altre specie più evolute, come le scimmie, serve per ridurre la tensione all'interno dei gruppi, ma anche come gesto di saluto viene utilizzato.
Abbiamo sentito l'abbraccio raccontato come tenerezza umana, come saluto, come scambio di socialità, come accoglienza, e nel mondo animale come necessità anche per la sopravvivenza o come momento per stemperare le dinamiche di un gruppo. Ma adesso torniamo alla scienza. Quando noi ci abbracciamo, che tipo di informazioni dalla nostra pelle raggiungono il cervello? Quali sono le aree cerebrali che sono coinvolte in questa assunzione delle informazioni?
Le informazioni tattili che riceviamo tramite il contatto fisico positivo, quindi anche tramite gli abbracci, raggiungono la corteccia insulare, che è una zona del nostro cervello che svolge un ruolo in diverse funzioni legate alla sfera sociale ed emotiva, che comprendono la compassione, l'empatia, ma anche l'autoconsapevolezza, del funzionamento cognitivo, nonché dell'esperienza interpersonale. Essa infatti è una regione sensoriale multimodale proprio perché stabilisce importanti connessioni sia con alcune strutture della parte più arcaica del nostro cervello, limbica, come ad esempio l'amigdala, sia con aree regioni del cervello coinvolte invece nelle elaborazioni sociali, come appunto la corteccia orbito frontale, che gergalmente viene definita proprio come la sede della condotta sociale. Inoltre si attiva il sistema endocrino, che non è nient'altro che l'insieme di tutte quante le ghiandole che rilasciano ormoni utili all'organismo. Tra tutti questi ormoni, l'abbraccio stimola in particolare il rilascio di ossitocina, il cosiddetto ormone dell'amore, che ha importanti ripercussioni su tutte le dimensioni chiave della nostra salute e del nostro benessere, tant'è che agendo sul sistema limbico l'ossitocina è in grado di ridurre lo stress sociale e l'ansia sociale, migliora il riconoscimento delle emozioni e la memoria sociale, ci rende più fedeli, più sinceri, più empatici, rafforza i legami ma anche il senso di affiliazione, se vogliamo. Inoltre, tra le ripercussioni degli abbracci sulla nostra salute e sul benessere, abbiamo anche il fatto che rappresenta un fattore protettivo contro lo sviluppo di malattie cardiovascolari e anche contro lo sviluppo di malattie infettive, potenziando in un certo senso il nostro sistema immunitario.
Gli abbracci quindi reagiscono anche sul nostro sistema endocrino che secerne dei messaggeri chimici come l'ossitocina, un componente fondamentale per produrre benessere, e poi agisce anche a livello del nostro sistema immunitario che sembra venirne rinforzato con dei benefici che arrivano fino al nostro sistema cardiovascolare. Ma tutti questi benefici come sono stati dimostrati e indagati dalle ricerche scientifiche? Francesco Bruno.
È stato dimostrato mediante la conduzione di una serie di esperimenti. Ad esempio, a proposito delle malattie infettive, è stato condotto questo studio in cui le persone sono state esposte al virus del raffreddore comune e successivamente è stato visto che chi aveva ricevuto un numero maggiore di abbracci non aveva sviluppato il raffreddore anche se era venuto a contatto con il virus. Chi aveva ricevuto invece un numero inferiore di abbracci aveva proprio sviluppato il raffreddore comune.
Francesco Bruno ci ha parlato dell'aspetto emozionale dell'abbraccio, ma il modo in cui noi fisicamente attuiamo un abbraccio, da come ad esempio posizioniamo le mani quando compiamo questo gesto, ci dovrebbe aiutare anche a capire il tipo di emozione che la persona ci vuole trasmettere, come sostiene una ricerca recente.
Questo è emerso da una recentissima linea di ricerca, proprio perché inizialmente la ricerca in questo campo era focalizzata sulle emozioni che riusciamo a trasmettere mediante le espressioni facciali, proprio perché grazie agli studi di Ekman è stato dimostrato che a seconda del tipo di emozione che vogliamo comunicare tendiamo ad assumere, diciamo, delle espressioni facciali diverse. I ricercatori hanno provato a replicare questi dati anche per la modalità tattile ed è emerso che tramite l'abbraccio, a seconda del modo in cui muoviamo e disponiamo le mani, possiamo decifrare il tipo di emozione che ci vuole essere comunicata.
È stata la rivista internazionale Psychological Science che aveva pubblicato nel 2014 il risultato di una ricerca dove si affermava che con gli abbracci si possono prevenire molte malattie immunodepressive, come ad esempio il raffreddore, ma anche agevolare lo sviluppo fisico, cognitivo, sociale ed emotivo del bambino. Abbiamo sentito di come con gli abbracci si produce l'ossitocina, un ormone che è immesso nel circolo sanguigno durante il parto e agisce anche da neurotrasmettitore per comunicare i messaggi da una parte all'altra dei neuroni e per accendere determinate regioni cerebrali come il sistema limbico. Ma l'abbraccio è anche un atto motorio che richiede la coordinazione dei movimenti di arti e mani. Che rapporto scaturisce tra la parte sinistra e la parte destra del nostro cervello?
Diciamo che a seconda della valenza che assume quell'abbraccio, tendiamo a darlo di più utilizzando l'arto superiore destro o sinistro, nel senso che, dato che siamo per la maggior parte destrimani, tendiamo in genere ad abbracciare muovendo prima l'arto sinistro. È stato dimostrato però che quando c'è un determinato tipo di rapporto affettivo con l'altra persona, aumenta considerevolmente il numero di abbracci scambiati partendo dall'arto sinistro, che a sua volta ha controllato l'emisfero destro, che è più emotivo rispetto a quello sinistro. Chiaramente si ha una grande interazione tra i due emisferi cerebrali proprio grazie alla presenza di diversi collegamenti. Però consideriamo che i linguisti hanno dimostrato come oltre il 90% della nostra comunicazione è di tipo non verbale. Ed ecco perché è anche importante riuscire a decifrare il tipo di emozioni, messaggi che ci vogliono essere comunicati mediante un abbraccio.
Nel libro La scienza degli abbracci di Francesco Bruno e Sonia Canterini viene dato un ampio spazio anche al rapporto esistente tra gli abbracci e i disturbi mentali, in particolare ad esempio all'autismo o alla sindrome di Asperger o all'aptofobia, cioè quella paura di essere toccati o anche abbracciati. Uno degli esempi interessanti è quello che riguarda la professoressa universitaria statunitense Temple Grandin. A lei è stato dedicato anche qualche anno fa un film, una docente affetta dalla sindrome di Asperger che, osservando il comportamento delle mucche, è riuscita a brevettare una sorta di macchina degli abbracci che ha provato su se stessa, riuscendo così ad accogliere gli stimoli trasmessi dal contatto con gli esseri umani attraverso la macchina e poter ricevere delle sensazioni simili a quelle dell'abbraccio.
Sì, diciamo che Temple Grandin è una brillantissima scienziata, tant'è che è tra le più grandi esperte mondiali di scienze animali, insegna alla Colorado University. È affetta da una variante ad alto funzionamento dell'autismo, nota come sindrome di Asperger, che causa anche una ipersensibilità sensoriale. Proprio per cercare di ovviare a questa sua problematica, questa sua iperattivazione cerebrale che aveva nello stabilire un contatto fisico, tant'è che ha più spesso dichiarato che provava delle vere e proprie sensazioni di dolore, ha costruito questo marchingegno noto appunto come macchina degli abbracci, che è formata da due pannelli di gomma piuma incerniati nella parte inferiore a formare una V. Temple si inseriva appunto in questo marchingegno e, premendo un apposito pulsante, era in grado di far stringere intorno al proprio corpo i due pannelli a mo' da simulare un abbraccio. E in questo modo riceveva una stimolazione sensoriale uniforme su entrambi i lati del corpo. E piano piano è riuscita in un certo senso a desensibilizzare questa iperstimolazione sensoriale che riceveva tramite l'abbraccio e a risolvere questa problematica. Tant'è che al giorno d'oggi la macchina degli abbracci è anche commercializzata proprio per riuscire in un certo senso a contrastare questa problematica. Temple Grandin mi ha detto che aveva smesso di utilizzarla da diverso tempo e che ora è in grado di abbracciare le persone reali. Mi ha detto: riesco a sentirle finalmente sia a livello fisico che a livello emotivo.
Abbiamo sentito di come l'abbraccio, di come questa forma profonda di contatto non verbale sia d'aiuto alla nostra salute fisica e mentale, riducendo lo stress, proteggendo il cuore, potenziando il sistema immunitario e anche il sistema endocrino. L'abbraccio è il comportamento principale attraverso il quale esprimiamo affetto, tutto questo tramite il tatto, e la pelle infatti possiede diversi tipi di recettori che agiscono come ricevitori del segnale e quindi si attivano a seconda del tipo di stimolazione tattile che ricevono. Ci sono i meccanocettori che sono sollecitati quando arrivano alle terminazioni gli abbracci, cioè sono gli stimoli a valenza affettiva. Ma cosa succederà nel futuro agli abbracci? Sono in corso molte ricerche internazionali. Ci si chiede se riusciranno a trasmettere la sensazione di un abbraccio anche a migliaia di chilometri di distanza.
Diciamo che in tempi non sospetti i ricercatori avevano già iniziato a lavorare a proposito, soprattutto quelli giapponesi, proprio perché per, diciamo, imposizioni tra virgolette culturali risentivano già la mancanza di un abbraccio. Attualmente sono stati realizzati diversi prototipi per cercare di trasmettere la sensazione di abbraccio anche a distanza di chilometri. Ad esempio esiste l'Agi Payama, cioè un pigiama indossabile per bambini che è stato creato proprio per fare in modo che i genitori potessero inviare un abbraccio magari perché lontani a causa di questioni lavorative o altri tipi di questioni. Diciamo che questo Agi Payama è in grado proprio di gonfiarsi e trasmettere in un certo senso la sensazione di abbraccio. Poi esiste anche l'Agvie, che è un cuscino appunto abbracciabile che ha la forma di un umanoide e a livello appunto della testa è presente una tasca in cui è possibile inserire il proprio dispositivo mobile, il proprio smartphone, e abbracciare appunto questo cuscino mentre si parla al telefono. Ma poi in molti reparti stanno aprendo le stanze degli abbracci ultimamente proprio per fare in modo che i pazienti risultati positivi al Covid possano abbracciare i propri cari per trasmettere essenzialmente conforto ma anche sostegno, e questo anzi ci rileva quanto effettivamente sono importanti gli abbracci e quanto magari li abbiamo trascurati prima di ritrovarci in queste restrizioni sociali.
Thank you.